Allora, questo pomeriggio vorrei illustrare due cose, sempre a proposito delle tentazioni di Gesù. Una, tenendo conto di questo aspetto drammatico della vita, collocare la tentazione all'interno del mistero dell'alleanza di Dio con noi. E poi, in un secondo momento, invece riprendere le tentazioni a partire dal racconto evangelico della crocifissione, per mostrare, no, cioè i veri contenuti della tentazione. Allora, quando la liturgia fa leggere, e siamo sempre alla prima domenica di Quaresima, no? Le tentazioni, tra l'altro, mi pare, domenica prossima, no? No. Ah, vabbè, l'altra, vabbè. La prossima, va bene. Ha abbinato, no? Però siamo nel ciclo B, quindi non quello che pareva, no? Nel ciclo B. Quando si legge il testo di Marco, si abbina la lettura di Genesi 9 e il racconto del diluvio. Allora, riprendo un attimo quello che dicevo stamattina. Per noi è molto difficile, a livello interiore, collegare la tentazione con una opportunità spirituale. Cioè, per noi la tentazione ha sempre a che fare col diavolo contro di noi, punto basta. Noi non riusciamo a vedere il contesto in cui avviene la tentazione. Quello che nel racconto del Vangelo è lo spirito che conduce Gesù nel deserto. Cioè, è proprio perché è ricolmo di spirito che lui subisce la tentazione, non il contrario. Allora, la tentazione ha a che fare con la promessa di Dio della vita abbondante nella comunione con Lui, nella crescita, no, della relazione, fino a farla maturare in tutta la potenzialità di amore e di gioia che comporta. Pensate, quando Adamo è stato tentato, aveva già fatto il peccato? Non è strano? Se Gesù è tentato, ha fatto peccato? Se la Madonna è tentata, è perché ha fatto un peccato? Perché noi colleghiamo sempre la tentazione al peccato? No, non è che dovete, è solo per far riflettere. È soltanto per illustrare, no, questo mistero, no, della opportunità secondo lo spirito che è in atto nella tentazione e che noi non riusciamo a cogliere. Allora, quando la liturgia fa leggere il racconto del diluvio, come prima lettura, è come se volesse sottolineare che le tentazioni sono da leggere nella trama dell'alleanza che Dio non ritira mai più da noi. Voi sapete che il diluvio è la figura del battesimo, no? Il battesimo spesso è paragonato, no? Quando si entrano, beh, adesso noi non possiamo più fare esperienza di questo, perché il battesimo è con tre gocce d'acqua versate, ma se voi tenete conto, per esempio, della vasca, diciamo, no? Quando si scende si deve essere immersi e poi si risale, no? Quella immersione è paragonata a livello simbolico al diluvio, l'acqua che copre tutto, no? E poi da lì si esce con la vita nuova, no? Allora, se il diluvio è la figura del battesimo, allude all'alleanza di Dio con i suoi figli, quando sarà compiutamente espressa in quel Gesù che muore giusto per gli ingiusti, per attirarci a Dio. E nella prima lettera di Pietro, quando ricorda che Cristo è morto per noi, lo fa nel contesto delle tentazioni che accompagnano la vita dei credenti. Là dove dice, per esempio, se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto. Cioè, quando ricorda che Cristo è morto in croce, lo ricorda dentro il contesto reale della vita piena di tentazioni. Allora, questa è la prima deduzione da tenere presente, e ricorda anche il Salmo: non trionfino su di me i miei nemici, no? Allora, se vogliamo attraversare indenni le tentazioni, la prima cosa da percepire è proprio l'alleanza di Dio con noi. Invece noi viviamo le tentazioni a partire da noi, che non siamo capaci di, oppure a partire da noi che siamo oppressi, che siamo trascinati al male, che siamo sempre alle prese con le stesse, a parte con gli stessi peccati, ma anche proprio con le stesse oppressioni. E dimentichiamo che questo è in rapporto al percepire l'alleanza di Dio con noi. E il Salmo, quando dice, no, tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. Guardate che nella vita concreta, per il nostro cuore, non è proprio vero che tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Fatevi subito, dice, quando una vostra sorella vi peste i piedi in modo un po' solenne, dire tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà non è proprio così agevole. Eppure, dato che quello è un evento reale della vita, se noi non riusciamo a cogliere questi sentieri di amore e fedeltà, noi non solo perdiamo la bellezza dell'alleanza, ma impediamo al nostro cuore di respirare aria fresca. È come se fosse bloccato, oppure tenuto nell'angolo, e al massimo facciamo così noi, come a portare un peso, no? Ma più facciamo così, e più il peso pesa. Aggiungo subito questo prima di passare al secondo punto, sarebbe questo, no? Finite le tentazioni, si annuncia la predicazione di Gesù, che comincia con: convertitevi e credete al Vangelo. Noi immaginiamo che, siccome abbiamo aderito al Vangelo, ci siamo già convertiti e abbiamo già creduto al Vangelo. Quindi, quando arrivano le tentazioni, noi diciamo: e perché non mi sono ancora convertito, e perché non credo al Vangelo. Invece, leggetelo in un altro modo: quando arrivano le tentazioni, c'è l'opportunità di far arrivare a noi la vita del Vangelo. Vi ricordate ieri che vi dicevo, Gesù ha vinto la morte e ha fatto splendere la vita per mezzo del Vangelo. Guardate che questo si riconosce solo a partire dalle tentazioni, in nessun altro modo. Non è che sia molto difficile, perché la vita è piena di tentazioni, quindi abbiamo, molte occasioni, no, per pensare a questo. ma è sempre in funzione di questo. Allora, vi domando, quando dice credete al Vangelo, Gesù cosa intende? È l'evangelista, no? Che sintetizza l'annuncio con credete al Vangelo. Vangelo, come termine, significa un buon annuncio, no? E qual è il buon annuncio di Gesù? È la rivelazione dello splendore, dell'amore del Padre per i suoi figli, per gli uomini. E quando la Chiesa annuncia questo brano all'inizio del cammino quaresimale, ha già presente la fine, cioè la Pasqua. È nella Pasqua che risalta questo splendore dell'amore del Padre per i suoi figli. Il Vangelo si riduce a, non è un bidone, si riduce a questo. Allora, perché il Vangelo è nuovo? Si parla di novità del Vangelo. Perché? Perché per quanto noi prendiamo spunto, come dire, ragione, non so, appoggio da questo mondo, rispetto ai desideri del cuore che noi abbiamo, noi saremo sempre nel vecchio. Per accedere al nuovo, noi dobbiamo sempre fare riferimento a Gesù che annuncia il Vangelo, cioè questo splendore dell'amore del Padre per i suoi figli. Questa novità è sempre tale, non è che diventa vecchia, perché noi già la conosciamo. È la novità di una vita che sempre rende nuovi, che sempre rende freschi, secondo il regno di Dio. Noi non siamo convinti di questo. Noi quando, e faccio il solito esempio, uno mi pesta i piedi e io non solo sono offeso, non solo mi ribello e lancio degli accidenti a chi mi ha offeso, ma impedisco al mio cuore di raggiungere quello che desidera. Noi non ci rendiamo conto che quando vogliamo ristabilire il nostro diritto contro un fratello che ci ha offeso, noi siamo nel vecchio, non siamo disposti ad accogliere questo buon annuncio della novità di Gesù. Sarebbe il Nuovo Testamento. Questo nuovo noi lo rifiutiamo. Pensate per esempio alle opere quaresimali. Sono sempre tre, no? Digiuno e preghiera, appunto, elemosina e preghiera, no? È proprio scontato che se voi fate digiuno, fate elemosina, fate la preghiera, il vostro cuore sta pulito? Non è mica scontato. Quali sono le condizioni per cui il digiuno, l'elemosina e la preghiera vi aprono a questa novità del Vangelo?
La retta intenzione.
E come fai a sapere che è retta l'intenzione? Allora, queste opere sono opere di penitenza, secondo la Chiesa, quando e se, notate, quando e se portano a liberare il cuore da ogni intralcio, perché la rivelazione di Gesù, lo splendore dell'amore del Padre per tutti, come dire, sia aperta per il nostro cuore. Quando le opere, invece di aprirci a questo, mettono uno sgabello per noi, mettono una distanza tra noi e gli altri, oppure mettono una specie di pretesa di giustizia verso Dio, noi ci chiudiamo a questa novità, le opere non servono a niente, è meglio non farle. Il digiuno libera il cuore dall'asservire il mondo, dall'asservire il, come dire, il mondo, quello che noi viviamo, no? Al corpo e al suo piacere. L'elemosina libera il cuore dalla prevaricazione contro gli altri, imparando a stare solidali. E la preghiera libera il cuore dall'illusione del mondo, come se il mondo fosse sufficiente a riempire il nostro cuore, no? Invece di volerlo trasfigurato dalla luce di Dio. Ma tutte queste tre liberazioni sono in rapporto ad accogliere la novità, il Vangelo di Gesù. Per renderci conto più nel dettaglio di questo, proviamo a considerare. Allora, un secondo che arrivo. Le tentazioni da questi tre punti di vista. Primo, provate a considerare la tentazione. Adesso pensate al testo del Vangelo, non applicate a voi. Guardate al testo del Vangelo. Dal punto di vista del diavolo. Ora, se noi acconsentissimo alla tentazione, cosa succederebbe? Guardando le tentazioni di Gesù, noi potremmo dedurre questo. Noi resteremmo in balia di queste illusioni. Primo, l'oppressione della esibizione del nostro potere, quello del trasforma queste pietre in pane, no? Cioè come avere un potere da esercitare. Si dimentica, ma questo anche nella vita fraterna, che quando si vivono i rapporti in funzione del potere, praticamente si rende la vita insignificante, perché ciò che conta è il nostro potere e basta. Ma più la vita è insignificante, meno gioia entra nel nostro cuore. Quindi più potere esercitiamo, meno gioia abbiamo. E è possibile cogliere questa novità dello splendore dell'amore del Padre senza gioia? La prima illusione è l'illusione del potere. Non pensate al potere, il potere politico, eh. Secondo, che è un'altra forma del potere, è l'illusione di una specie di ipertrofia, no? Come un farsi grandi, no? Ipertrofia di se stessi al punto da servirci di Dio pur di riempire la scena. E terzo, quando noi cerchiamo la gloria di questo mondo non ci accorgiamo che subiamo una tirannia, perché quando non c'è questa gloria noi siamo oppressi. Allora le illusioni sono le illusioni del potere, di questa ipertrofia di se stessi e della, diciamo, della gloria che di per sé è molto banale nella vita quotidiana, però di gloria sempre si tratta, della gloria di questo mondo. Quando noi cediamo alla tentazione si tratta sempre di cadere vittima di questa illusione. Se invece consideriamo la tentazione da parte di Dio che la consente, quindi come opportunità dello spirito, come potremmo leggere le tentazioni? In questo modo. Dio promette la vita, ma non secondo il mio piacere. Dio promette la gloria, ma non per i miei interessi. Dio promette il soccorso, ma dentro una provvidenza che siamo invitati ad accogliere. È quello che dicevo prima, quello della alleanza. Cioè, quando noi subiamo la tentazione, la cosa che non dobbiamo mai dimenticare è che è tentazione perché siamo dentro un'alleanza. Se non fossimo dentro un'alleanza, neanche come tentazione la vedremmo. Quindi se la vediamo come tentazione, vuol dire che siamo dentro quell'alleanza. E noi dobbiamo guardare l'alleanza, non noi che subiamo la tentazione. Dobbiamo guardare a Dio, non a noi. Ma questo risalta molto di più se leggiamo le tentazioni, come dicevo anche stamattina, in rapporto a quello che succede nel momento della crocifissione. Allora, ho provato a considerare le tre tentazioni cercando il corrispettivo nei racconti del Vangelo. Allora, prima di considerare l'evento della crocifissione, provate a considerare questo quando Gesù rifiuta, no, di trasformare le pietre in pane. E noi potremmo intendere: cercate anzitutto il regno di Dio e la giustizia di Dio. Tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Non so se avete mai riflettuto su questo. Non esiste nessun idolo liberatore. Quando voi dovete pagare lo scotto di quello che volete raggiungere e lo pagate incensando un idolo, quello vi rende schiavi. Liberi non vi fa mai. Oppure l'altra, quello della, quando Gesù invita a non cercare la gloria, no? Gesù abbina il voler cercare la gloria di questo mondo quando tu non credi più in Dio. E ricordate quell'espressione che è riportata nella discussione tra Gesù e i farisei nel capitolo, adesso non mi ricordo più quale, comunque nel Vangelo di Giovanni, là dove si dice: come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? La deduzione è: quando lo scopo finale delle nostre azioni non mira all'adorazione di Dio, voi state servendovi delle cose, dei fratelli, delle sorelle, a vostro interesse. Non si scappa. E la cosa strana è questa: quando noi ci serviamo delle cose e degli altri senza adorare Dio, mai scatterà nel cuore né la gratitudine né la libertà. E un cuore che non è grato e non è libero non può accogliere la gioia. Non può. Ma voi sapete che non si può testimoniare la verità del Vangelo senza la gioia dell'incontro con Gesù. Non si può. Allora, vediamo più in dettaglio l'insieme delle tentazioni in questo raffronto con il racconto della crocifissione. La frase che secondo me è la più espressiva di questo dramma delle tentazioni è questa. Sotto la croce Gesù si sente apostrofare in questo modo: ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele. Scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio. Questa frase racchiude l'essenza di tutte le tre tentazioni come le abbiamo narrate stamattina. Per farvi, come dire, cogliere la portata di questo raffronto, provate a rispondere a questa domanda. Gesù poteva salvare se stesso? Sì o no? Chi dice sì, alzi la mano. Chi dice no, tutti gli altri. No. Allora, le risposte che diamo noi: può salvare se stesso perché è figlio di Dio, perché Dio è, perdonate, è una pura astrazione. Non ha nulla della realtà del suo essere figlio di Dio in modo da piacere a Dio. Non è un gioco per Gesù stare in croce. Non è una messa in scena. Non è un, come dire, come io sopporto il dolore per voi. È la dimensione drammatica della vita. Gesù non può salvare se stesso se davvero è il figlio di Dio fatto uomo. Non può. Il poter salvare se stesso in questa logica sarebbe come se lui potesse disporre di sé senza prendere la vita dal Padre. Quella vita che poi il Padre gli ridarà con la risurrezione. Perché? Perché Gesù è così intimo nel volere, nel sentire, nel desiderare, nell'agire con il Padre, che è pieno di amore per noi. Quindi non può assolutamente salvare se stesso preferendo se stesso a noi. Noi non ci rendiamo conto che in gioco è la verità della sua incarnazione come amore per noi. Lui non può salvare se stesso. Il demonio, che sa che lui è figlio di Dio, lo sa in maniera astratta, non sa cosa comporta per quel profeta essere figlio di Dio per davvero. E noi spesso nel nostro vivere è come se pensassimo come il diavolo: lui è figlio di Dio, può tenerci questo. Quel può tenerci questo corrisponde alla modalità di testimonianza di Gesù nella sua umanità, nel suo essere inviato da Dio, nel suo essere Messia per mostrarci il regno che arriva a noi e di cui ci rende partecipi come pienezza di vita in comunione con Dio. E si può fare questo uscendo dall'amore? Allora Gesù non può salvare se stesso. Ma proprio questo non potere salvare se stesso è il segno della grandezza dell'amore che lo divora. Per noi non è una cosa negativa, allora non è Dio. All'opposto, è così tanto vero che è Dio che non ha bisogno di dimostrarlo in nessun modo. rispetto alla prima tentazione, se lui ha fame, non può usare il potere di dire, questo, faccio finta che questa pietra è un pane. Io mi ricordo da ragazzino che si facevano già questi ragionamenti, io però osservavo, ma scusate, uno che avesse il potere di trasformare una pietra in pane, non può anche dire, ho già mangiato, sono a posto? Non c'è mica bisogno di quel miracolo, se davvero. Cioè, che appunto non sono modi bambineschi di ragionare, allora lui non può sfamare se stesso. E in più tenete conto che questo racconto, no, della fame di Gesù è stato colto in maniera diretta da Madre Teresa di Calcutta. Ho fame, ho sete, no? Lei dice ho sete, no? Ma la fame e la sete di Gesù è la fame e la sete di noi. Allora, lui non può salvare se stesso perché preferisce noi, perché è così unito al Padre nel suo amore per noi che sempre sceglie noi e non se stesso. Se no, la vita da Dio non ci verrebbe in questa abbondanza. Quindi non si sfama con un miracolo. Ma la cosa ancora più, come dire, dal punto di vista, noi diremmo, dei sentimenti, è ancora più drammatica con il secondo aspetto. Non viene liberato dalla morte. Allora, se lui non viene liberato dalla morte e davvero è unito al Padre, vuol dire che lui davvero adora solo il Signore, cioè adora solo Dio. Non c'è nient'altro. E questo non essere liberato dalla morte fa sì che la sua morte uccida la morte. Se lui avesse potuto, come fosse una cosa buona, no? Mostrare il contrario, scendere dalla croce, e di nuovo anch'io mi ricordo da ragazzino, no? Pensavo, ma scusa, non poteva scendere, avete visto che posso, e poi risalgo. Mi ricordo che facevo tutti questi ragionamenti, no? Cioè, non ha alcun senso, non ha alcun senso. E non solo perché le frasi hanno un sapore, diciamo, cinico, no? di dileggio, ma proprio perché quella realtà è vissuta in tutta la sua drammaticità, piena, totale. E proprio perché è assunta tutta, è attraversata dall'amore totale, che si trasformerà in vita totale, in vita piena, quella che noi chiamiamo vita eterna, cioè non più mortificata, non più toccata dalla morte. E dal punto di vista, diciamo, personale, quando gli dicono, ma tu sei il figlio e tu hai un padre che ti tratta così, allora vuol dire che o non sei figlio o non hai il padre. Dal punto di vista dell'annuncio suo è il contrasto totale. Perché quello che appare agli altri è che lui ha sempre detto che nel suo agire compare l'amore del Padre per. Ma se questo non si esprime per lui, che valore ha la sua testimonianza? E viene rifiutato. Se lui avesse risposto in quel momento, cambiando l'ordine delle cose, praticamente avrebbe mostrato che non è nell'amore del Padre. Per esserci tu devi accettare fino in fondo la contraddizione. La cosa strana è questa: quando Gesù muore, poi risorge, poi gli apostoli hanno modo, no, di, come dire, di stare in qualche occasione con il Signore risorto. Poi c'è l'invio dello Spirito Santo. Poi Pietro annuncia il suo discorso apostolico. Qual è la conclusione, diciamo, che gli Atti degli Apostoli traggono una volta che Pietro ha annunciato? Le persone si sentono trafiggere il cuore. Sono le stesse che poco tempo prima non avevano potuto pensare, credere, che quell'inviato di Dio potesse manifestare la grandezza dell'amore del Padre per loro. E poi, vedendolo, come ritornando, no? Vedendolo crocifisso, si, come dire, è quel pentista, ma come non abbiamo potuto capire questo? Come siamo arrivati al punto di? E proprio questo permette a loro l'apertura alla fede nel Signore Gesù. E l'apertura alla fede nel Signore Gesù è l'apertura alla sua testimonianza della grandezza dell'amore del Padre per noi. In questo senso, Gesù supera l'ultima prova, che è la quintessenza, no, delle tentazioni, perché proprio rispetto a quello che lui deve mostrare, deve testimoniare, sta invece facendo vedere ad occhi mondani, ad occhi che ragionano secondo il mondo, il totale fallimento. Ma proprio questo, cioè la sua fedeltà a questo fallimento, testimonia della, come dire, dell'origine divina di questo, di questa sua testimonianza. Allora, applicato a noi, si tratta di questo, e faccio l'esempio, sembra il solito, uno mi offende, se io non reagisco, nel senso che inglobo, diciamo, l'offesa, io testimonio che la vita la pesco in una radice ben più profonda del rapporto con l'altra persona, con l'altro fratello, con l'altra sorella. Questo pescare più profondo è quello che dà testimonianza che io ho creduto all'annuncio del Vangelo, io ho creduto al dono della vita che viene da Gesù a noi. Se io credo questo, questo è testimonianza per il mondo, vale a dire, se io vivo così, io faccio splendere non la mia capacità, non il mio amore per, ma la grandezza dell'amore del Padre per tutti, anche per te che offendi me. Se io voglio invece ristabilire il mio diritto, io tengo la cosa chiusa tra me e l'altro, senza assolutamente arrivare né a testimoniare qualcosa di più grande, né a testimoniarlo per tutti, e diventa solo un interesse per me. La tentazione ha sempre a che fare con un chiudermi in un angolino, e superarla invece è un tenere aperto i confini, perché alla fine si tratta sempre di questo. Quando io attraverso la tentazione io mostro al mondo che questa grandezza dell'amore del Padre per tutti è reale, è possibile, si può vivere. Questo noi dobbiamo mostrare. Ora, la cosa strana è che noi riusciamo a rifiutare, quando ci impegniamo, no? Riusciamo a rifiutare l'azione del male. Possiamo anche non fare cose cattive, ma non riusciamo a vincere la sua seduzione. Il male è sempre alla porta del nostro cuore, sempre. Ma perché? Non perché abbiamo inclinazione al peccato, come noi spieghiamo, ma perché non vogliamo rinunciare alla visione mondana sottostante, che è la visione del diavolo. tutto si svolge secondo la logica di questo mondo, che è una logica di gloria per interesse. Allora, se io non rinuncio a questa logica mondana, non posso liberarmi dalla seduzione del male. Prima o dopo, quando arriverà la tentazione, mi farò istupidire dal, come dire, da quel suggerimento. Dice: no, cosa lasci perdere il tuo diritto? Comincia a metterlo, comincia a farlo vedere, comincia a farti valere, tutte cose così, applicatelo dovunque, ma è sempre la stessa cosa. Ma più facciamo così, meno diventiamo testimoni della grandezza di questo amore del Padre per tutti, e riveliamo che il nostro cuore ha sì creduto in Gesù, ma non è disposto a credere al Vangelo, non si è ancora convertito per accogliere la novità del suo Vangelo. In una recente, mi pare, intervista del Papa con i superiori maggiori degli istituti religiosi, dice che alla testimonianza non nuociono i peccati, che tutti pecchiamo. Alla testimonianza nuoce l'abbassamento di livello. Come dire, quando tu non tieni più conto che la testimonianza ha a che fare con la novità dell'annuncio del Vangelo. Non che noi sbagliamo o siamo peccatori. Allora, è inutile che noi diciamo: ecco, io non ce la faccio, io sono disgraziato, io faccio così, io faccio cosò. È inutile. Perché una volta che io capisco che ho peccato, ho sbagliato, mi sono offeso, eccetera eccetera, perché non chino la testa e dico: Signore, rendimi capace della tua novità, rendimi capace di agire in questo mondo profeticamente, cioè annunciando qualcosa che non viene da me ma da te. Quando le persone sentono questo, anche se noi siamo, come dire, capiamo, abbiamo un caratteraccio, non so, a volte trattiamo male, però se c'è questo, le persone restano aperte all'annuncio del Vangelo. Se non c'è questo, anche quando siamo perfetti, non manchiamo mai, facciamo tutto bene, le persone non sentono l'annuncio del Vangelo e non saranno salvate. Questo è un po' quello che, secondo me, è la parte più originale di una sequela del Signore Gesù. E noi invece forse abbiamo troppo impostato sul fatto che se seguiamo Gesù dobbiamo fare bene. Tutti poi però registriamo che bene non lo facciamo, che in qualche cosa noi manchiamo, e immaginiamo di ritornare nella sequela di Gesù cercando di fare meglio, ma sempre notando che questo meglio non copre, non copre tutti i nostri difetti. E questo col tempo logora, stanca. Uno delle cose che per me sono più disarmanti, per esempio, della vita religiosa, è vedere che dopo tanti anni di vita religiosa noi perdiamo la credibilità rispetto all'annuncio del Vangelo. Cioè, è come se noi non siamo più nella condizione non di essere buoni, ma nonostante che siamo cattivi, di credere al Vangelo. Questa libertà è essenziale per mantenere un clima fresco, un clima bello, un clima sano nel nostro cuore. Noi invece preferiamo sempre fare leva su di noi per fare bene E però, siccome non riusciamo, prima o dopo noi abbassiamo il livello. È più logico, dal punto di vista spirituale, dire: Signore, abbi pietà di me, però che la bellezza del tuo Vangelo possa essere desiderata così da me, sempre. Sempre. Se noi abbiamo il coraggio di dire questo, noi attraverseremo le tentazioni dal punto di vista della opportunità dello spirito. Le tentazioni non sono nostra condanna, ma sono a riprova che il Signore ci vuole condurre a questa novità. Noi a poco ci apriamo alla sua novità di vita. È difficile? Dice la sorella, dice. Di per sé però mi sembra più difficile impostare le cose, nel senso che noi dobbiamo fare sempre bene. Tanto non è vero. Non è vero. Invece in questo modo è, non è che a noi si chieda di fare sempre bene, a noi si chiede comunque di tenere il cuore aperto al dono di Gesù. Non mi sembra, non è di per sé più difficile, è che noi ci crediamo meno, è che noi ci crediamo, ma l'annuncio sta qui. E guardate che nel Vangelo, quando Gesù come dire, si muove, discute, fa miracoli, è sempre in funzione di far conoscere l'amore di Dio per noi, non di chiedere qualcosa a noi. E poi dopo continueremo negli altri passaggi. Basta. Devo chiedere.